SBS Italian.
Forse non tutti sanno che in Australia, oltre alla grande barriera corallina a largo del Queensland, c'è anche una piccola barriera corallina, esattamente speculare ad ovest, ovvero quella del parco marino di Ningaloo, a circa 1200 km a nord dalla città di Perth, nell'oceano Indiano orientale. È un po' meno conosciuta, ma insomma è di un'importanza fondamentale per l'Australia, e questa mattina ne parliamo con la giornalista Donatella Bono, che ci spiega un po' qual è la storia, dove si trova, le particolarità di questa sorella minore, potremmo chiamare, della barriera corallina, questa Ningaloo, perché non tutti conoscono questa zona dell'Australia.
Ningaloo Reef è una barriera corallina che naturalmente è molto più piccola se paragonata a quella al largo della costa del Queensland, perché è lunga circa 260 chilometri, però proprio perché è così remota, in una zona molto arida, tanto per incominciare non subisce nessun impatto da attività agricole. In più è in una forma, diciamo, molto migliore della barriera corallina che si trova invece appunto nel Queensland. È molto più vicina alla costa, per cui per esempio mentre in Queensland bisogna prendere, come sapete, queste barche, andare al largo eccetera eccetera per poter nuotare sulla barriera corallina, qui a Ningaloo addirittura si può semplicemente entrare in acqua e fare snorkeling e vedere un paradiso di fauna meravigliosa senza fare nessuno sforzo praticamente. Ci sono delle specie bellissime, molto molto rare, ci sono tartaruga, dugonghi, delfini, il famoso squali balena con cui si può nuotare e che sono meravigliosi da vedere, coralli, è un paradiso in terra veramente, quindi è poco forse conosciuta, però è in realtà meravigliosa. In più, già nel 2004 sono riuscita ad estendere la barriera corallina del parco marino di Ningaloo e l'hanno aumentato del 34%. E questo è stata già una spinta per esempio, istituire un turismo sensibile all'ambiente. Il passo decisivo poi è stato fatto nel 2011, quando è stato inserito nel patrimonio dell'UNESCO. Quindi da lì in poi veramente le comunità, e soprattutto quelli che prendono le decisioni nelle comunità, si sono resi conto che difendere l'ambiente in questo caso poteva avere anche un ritorno economico, come infatti è stato, perché l'industria dell'ecoturismo in questa zona ha avuto un boom pazzesco, però è appunto, essendo ecoturismo, è in pieno rispetto di un ambiente che è un paradiso assoluto.
Ecco, Donatella, appunto un modello, possiamo dire, di sviluppo sostenibile che ha avuto tutta una serie di ricadute anche sull'economia della zona e che ha permesso a questa piccola barriera corallina di godere di una salute molto migliore della grande barriera corallina del Queensland, ma questo fragile equilibrio appunto potrebbe essere in pericolo. Che cosa minaccia adesso l'ecosistema di Ningaloo?
Ma intanto molti forse potrebbero essere sorpresi nel sapere quanto influenti sono diventate delle società come la Woodside, Rio Tinto o Chevron. Naturalmente questa zona ha dei giacimenti importantissimi di petrolio e di gas, per cui attirano l'interesse di tutti coloro che li vogliono sfruttare. Già molte delle piattaforme sono molto vicine a Ningaloo, addirittura dalla costa si vedono benissimo di notte questi bagliori. Si vedono dalle spiagge, si vedono dalle lagune, quindi non è che non ci siano già questi giacimenti. Addirittura a 100 km a nord stanno per far partire la fase finale della Gorgon LNG Operation a Barrow Island, quindi tutta la parte settentrionale della barriera è in realtà circondata da giacimenti di oil and gas. Quello che sta cambiando e che sta mettendo a rischio questa regione, e per cui si sta battendo uno scrittore famoso come Tim Winton, è il fatto che c'è questa multinazionale che si chiama Subsea 7 e che ha intenzione di costruire una struttura di assemblaggio di 500 ettari per queste enormi tubature che poi portano il gas, una struttura di lancio a Heron Point, che è proprio nella profondità del golfo di Exmouth, nel 2020. Questa operazione intanto richiederà che costruiscano una ferrovia di 10 km perché hanno bisogno del treno per trasportare da dove vengono prodotte queste tubature fino a dove devono essere usate nelle piattaforme offshore. Questo significa una launchway, una struttura di lancio di cemento di 380 metri, e attraverserà la spiaggia che non è mai stata toccata da nulla, passerà sopra i coralli, le spugne, tutto quello che c'è in mare, trascinerà per 1,5 chilometri tutte queste tubature d'acciaio sul fondo marino finché arrivano a circa 6 metri di profondità. E poi per una lunghezza di circa 10 chilometri verranno stabilizzate da delle enormi catene che però naturalmente finiranno per dragare anche il fondo marino e saranno trasportate a nord attraverso il golfo e attraverso il parco marino di Ningaloo.
E questo è il progetto di Subsea 7, una compagnia internazionale specializzata in ingegneria sottomarina e impianti energetici offshore. Come ci ha spiegato la giornalista Donatella Bono, molti ambientalisti e rappresentanti locali hanno espresso perplessità su questo progetto. Lo scrittore australiano Tim Winton, un autore di culto di romanzi ambientati lungo la costa ovest d'Australia, vive appunto nella zona e ce l'ha raccontata attraverso i suoi occhi. Ascoltiamolo.
An arid environment, so the land part is a long promontory of land, a very big long peninsula really, which is red and rocky and very dry, and you know, with hard red hills and big canyons. And either side of that big landmass, there are two bodies of water. On one side is Ningaloo Reef, which is just a coral marvel, and on the other side there is Exmouth Gulf, which is one of the great untouched estuaries in the world. It's about 50 times the size of Sydney Harbour, so it's a big body of water. And Ningaloo Reef stays alive because of all the life that comes out of Exmouth Gulf. It's a remote, arid, slightly lonely place, very little building or industrial activity. So you can drive either in a boat or in a vehicle, or you can hike for many miles without seeing buildings or human structures. It's a wilderness, I guess, in the north. It's 14 hours in a car from Perth, so that gives you a sense of how far away it is.
Un'area che è 50 volte quella del porto di Sydney e che costituisce uno dei pochi estuari ancora intatti al mondo. Il golfo di Exmouth forma con la barriera corallina di Ningaloo un ecosistema organico. Tim Winton è il volto di Protect Ningaloo, una organizzazione di volontari che da anni si batte per la salvaguardia dell'ecosistema della zona. Lo scrittore ci ha raccontato che, diversamente da quel che succede per la grande barriera corallina, l'attenzione dei media internazionali e nazionali sulla vicenda è piuttosto limitata. Quindi la ragione stessa che ha permesso a Ningaloo di rimanere intatta è anche la ragione per cui la vicenda rischia di essere dimenticata.
Australia is a continent that has, it's like it has two bookends, with a Great Barrier Reef on one side, this great big coral structure, and on the other side, the Ningaloo Reef, which is smaller but much closer to shore. The Great Barrier Reef, as we know, is already suffering terribly from the effects of global warming and from agriculture and development. Ningaloo, because it's so isolated, has not suffered quite as much in those terms, so it's much more healthy. But there's a kind of a complacency around that, if you know what I mean. So we have to work hard to make sure people understand the real threats that Ningaloo is under.
Jeremy Tega è il coordinatore della campagna Protect Ningaloo. Ascoltiamo dalla sua voce quali sono le minacce per l'ecosistema se questo progetto dovesse essere approvato.
There are two threats associated with Subsea 7. The first is the actual development itself, which involves building a 10-kilometer rail line from a station down to Heron Point, a 350-meter breakwall for launching these 10-kilometer pipes. Then they will tow it out across Exmouth Gulf, and they will have chains hanging off of this 10-kilometer pipe, two very large tugging vessels at the front and the back that will then drag it across the seafloor in Exmouth Gulf until it begins to float. And then they will drag it all the way through Exmouth Gulf and across Ningaloo Reef. Now, there is both the damage associated with the dragging along the bottom. There is the disturbance associated with the 10-kilometer pipe moving through an area inhabited by over 20 species of marine mammals. It's that in itself is bad enough. But then it is also clear that what you'll follow, if Subsea 7 is approved, is other industrial activities. And this includes the possibility of a deep water port, which has been proposed a number of times and something that the offshore oil and gas industry seems to want. Increased use of vessels in the Gulf, and that increasing industrialization can only harm both Exmouth Gulf and Ningaloo.
Quindi non solo la costruzione del gasdotto, ma anche l'aumento del traffico marino nella zona e l'industrializzazione potrebbe avere, secondo Jeremy Taiga, un effetto negativo sull'ecosistema. Ancora secondo Tim Winton, su questa vicenda c'è una certa connivenza delle autorità locali. La promessa infatti di 120 posti di lavoro a tempo pieno che la compagnia ha assicurato ha il suo peso su una comunità di circa 2500 abitanti. Noi abbiamo contattato la compagnia petrolifera Subsea 7, che però non ha voluto rilasciare dichiarazioni né ha risposto alle nostre sollecitazioni, quindi abbiamo anche raggiunto l'ufficio del ministro dell'ambiente del Western Australia, Stephen Dawson, il quale a sua volta non ha voluto commentare, però perché ha spiegato al momento il progetto è sotto revisione. Infatti, dopo una consultazione pubblica condotta nel novembre del 2017, in cui 125 cittadini su 139 hanno richiesto che il progetto fosse sottoposto ad una perizia di esperti, il Dipartimento ha richiesto un'analisi all'Environmental Protection Authority, quindi l'EPA del Western Australia, per verificare che il progetto non danneggi la flora e la fauna locali, oltre a rispettare i luoghi della zona che hanno un significato particolare per la popolazione indigena locale. Come ci ha assicurato l'EPA, il report ha la massima importanza per il Dipartimento. In genere questi documenti infatti non sono di dominio pubblico, ma visto che, come ci hanno spiegato, il progetto ha una sensitive nature, a breve sarà anche indetta una seconda consultazione pubblica e dunque sarà possibile esprimere un'opinione sul progetto non appena il Public Environmental Review Document sarà pubblicato sul sito dell'EPA. Nel momento in cui le consultazioni pubbliche saranno concluse e i lavori dell'EPA ultimati, il ministro per l'ambiente del Western Australia dovrà prendere una decisione sulla proposta di Subsea 7. Intanto torniamo a Ningaloo. Che cosa caratterizza questa barriera corallina rispetto ad altre formazioni simili? Lo abbiamo chiesto al geologo e ricercatore dell'Australia Council, Fabio Capitanio.
Ningaloo è un classico esempio di barriera corallina nord-ovest, in questo angolo tra l'Australia e Papua Nuova Guinea, Indonesia. È molto bello, è molto piccolo e a differenza del Great Barrier Reef è molto più stabile, perché innanzitutto non è popolata la zona, la spinta antropogenica è molto, molto bassa, quindi non c'è inquinamento delle acque. E in più anche quei fenomeni climatici che possono aumentare la temperatura e produrre lo sbiancamento dei coralli, come famosi sbiancamenti del Great Barrier Reef, a Ningaloo sono anche un po' meno probabili, perché l'area è connessa a una circolazione sopra l'Oceano Indiano ed è un po' una circolazione, una cella di circolazione diversa da quella del Pacifico, e le escursioni sono un po' più ammortizzate, quindi il rischio di questa zona è basso.
Da un punto di vista ecologico, un piano del genere potrebbe mettere a rischio l'equilibrio di Ningaloo? Ascoltiamo ancora l'opinione di Fabio Capitanio.
Il rischio è ovvio, perché nel momento in cui queste piattaforme vengono collocate a una certa distanza dal bagnasciuga, dalla costa, devono poi dopo essere connesse, e per connetterle ovviamente si fanno questi oleodotti, ne abbiamo sentito tutti parlare, non è l'unica cosa, ci sono anche altre connessioni, cavi, trasporto, e fondamentalmente il rischio è che questi oleodotti, queste strutture che stanno sul fondo del mare, passino vicino o attraverso queste zone, questi ecosistemi, rovinandoli.
E noi staremo a vedere se questa vicenda non finirà per scontrarsi con un dilemma che spesso nella storia australiana si è ridotto ad una scelta tra la conservazione e lo sviluppo. Ascoltiamo ancora, secondo lo scrittore Tim Winton, cosa rappresenta la barriera corallina per la zona.
Represents the wonder and possibility of life, organic life. It represents beauty and hope for the future. When you go to a place so remote and so beautiful, full of so many amazing creatures, it recharges your spirit. In a world that's so heavily modified and industrialized, it's just wonderful to have places that are pristine and full of life and full of marvels. Everywhere you look at Ningaloo, you'll see something that just seems incredible, you know, whether it means that you're swimming with a humpback whale, or you're swimming with a whale shark, or you're swimming with turtles, or, you know, hundreds and hundreds of fish, or you're seeing the most beautiful corals. It's just, you know, seabirds, everything is just dugongs. You know, I can bore you forever about that.
E noi continueremo appunto a seguire i prossimi sviluppi per capire se invece le autorità sapranno trovare una soluzione che possa garantire allo stesso tempo il benessere per la comunità e la salvaguardia per l'ambiente.
Dicci la tua. Segui la pagina SBS Italian su Facebook e sul profilo Twitter SBS Italian.